la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, giovedì 31 dicembre e bentornati alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna e vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. Prima di iniziare, una riflessione su tutte le prime pagine di questo 2020. La sensazione è che da una parte ci sia stato un generale ritiro, no? Dalla creatività occasionale che c'era stata negli anni passati. Qualche volta scegliere una soluzione grafica diversa, un'immagine tutta pagina, un titolo anomalo. E dall'altra, in realtà, è che la pandemia abbia occupato comprensibilmente una grandissima quantità di giorni, limitando anche gli spazi eventualmente dedicati ad altre grosse notizie. La pandemia stessa, per giunta, ha creato dei format di titolazioni spesso ripetitivi, ossia i virgolettati degli scienziati o dei responsabili, le ipotesi continue sulle chiusure e sulle regole, le variazioni dei numeri di contagio, senza invenzioni formali che si adeguassero all'eccezionalità della storia, quindi non un grande anno di prime pagine. Passiamo invece a oggi. L'apertura dei giornali è dedicata a diverse notizie, alcune si occupano della conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Conte, che dopo le tensioni degli ultimi giorni con Italia Viva ha detto di voler chiedere il voto del Parlamento nel caso in cui il partito di Matteo Renzi uscisse dalla maggioranza. Altri seguono le notizie sul coronavirus, con l'approvazione nel Regno Unito del vaccino di AstraZeneca e i numeri di contagi e morti. Altri ancora fanno un bilancio dell'anno che finisce sperando in un miglioramento per l'anno prossimo. Il Sole 24 Ore apre invece sull'approvazione definitiva della legge di bilancio, mentre altre ancora si occupano del terremoto in Croazia. Partiamo da Repubblica. Governo appeso a un filo, Conte sfida Renzi, se uscite dalla maggioranza andrò in Parlamento. Italia Viva per contro dichiara: ci divide un abisso, il PD, rischiamo il voto. Il ministro Provenzano: nel recovery meno aiuti e più investimenti per il lavoro. Il pasticcio del vaccino AstraZeneca, Londra l'approva, l'Unione Europea no. Il premier Giuseppe Conte mette in guardia il leader di Italia Viva Matteo Renzi: se si sfida si va in Parlamento. E sul recovery: non va tutto bene, dobbiamo correre. C'è anche un'intervista al ministro Provenzano che, appunto, come dicevo prima, servono più investimenti per creare lavoro. Il commento: le incognite del salto nel buio. L'ultima giornata politica del 2020 finisce carica di presagi funesti per il governo Conte. Sembra quasi di assistere a un replay dell'estate del 2019 di Francesco Bei. Il sondaggio: il premier piace nonostante tutto di Ilva Diamanti. Il 2020 alla fine, anzi è finito, è il momento dei bilanci e delle previsioni, meglio ancora delle attese. Orientamenti che cerchiamo di rilevare. In spalla a destra, pubblicità per Repubblica, la frontiera digitale di Repubblica di Andrea Iannuzzi. L'anno che si chiude, fra i molti cambiamenti anche traumatici che ha portato, ha segnato un punto di svolta per l'industria dei media e per il giornalismo. È stato l'anno nel quale i giornali hanno compiuto il processo di trasformazione digitale cominciato un decennio fa, e Repubblica ne è la dimostrazione. Rispetto a un anno fa, infatti, sotto il brand della nostra testata sono nati, si sono sviluppati prodotti pensati per il mercato digitale, long form, newsletter, podcast e video, nuovi contenuti. È vero di fatto che Repubblica si sia rinnovata molto. Taglio medio, la Farnesina replica: inaccettabile l'omicidio Regeni. Lo schiaffo dell'Egitto, indagine manipolate dai PM romani di Carlo Bonini. Genuflettersi in un rapporto tra stati e non solo non è mai una buona idea. Il più delle volte è anticamera dell'umiliazione. A maggior ragione se il gesto di sottomissione è un manifesto di impotenza ed accompagnarlo è una narrativa vacua come quella articolata dal Presidente del Consiglio. Passiamo al Corriere della Sera. Due notizie in apertura: corsa ai vaccini, altri 13 milioni di dosi all'Italia. L'Europa cerca rimedi alla fuga tedesca. L'EMA invece frena sul via libera ad AstraZeneca. Litta appunto il via libera a questo vaccino perché l'EMA sostanzialmente dichiara che le informazioni ricevute non sono ancora sufficienti. Niente immunizzazione quindi a partire dai primi di gennaio con il secondo preparato dopo quello di Pfizer. Di quest'ultimo ieri l'Unione Europea ha comprato ulteriori 100 milioni di dose, 13,5 destinate all'Italia. Sempre in apertura, violento terremoto e morti in Croazia, paura anche in Italia, scosse a Verona. Una scossa di magnitudo 6.4 non lontano da Zagabria ha scompassato ieri la Croazia. Case crollate, rasi al suolo una scuola e un ospedale. Petrinia, 25.000 anime, non ha più il centro storico. Diverse le vittime, fra cui una ragazzina di 12 anni. La terra ha tremato anche in Veneto, di Francesco Battistini. Come articolo di taglio troviamo Antonio Polito, il vento del 2021. L'opposizione confida nella legge di Tocqueville, il pensatore francese sosteneva che un popolo può sopportare a lungo e senza lamentarsi condizioni difficili e restrizioni della libertà, ma le rifiuta violentemente non appena se ne alleggerisce il peso. Nei tempi duri il malcontento si accumula, però difficilmente si traduce in azione politica perché prevale la paura di star peggio. Ma quando si esce dall'emergenza le cose migliorano. Ecco che c'è lo spazio per chiedere di più e provare un cambiamento. Una delle tante conferme storiche di questa legge è la vicenda di Winston Churchill. Vinse la guerra e perse le elezioni, poiché gli inglesi preferirono voltar pagina dopo tutto il sudore, le lacrime e il sangue che lo sforzo bellico aveva imposto. È probabile che anche da noi la fine di una pandemia porti un cambiamento radicale degli orientamenti dell'elettorato. Continuo a dire che paragonare un conflitto mondiale al lockdown che abbiamo assistito in Italia lo trovo un tantino eccessivo. In spalla destra invece troviamo tre contributi. Devo dire che qualcuno farò fatica a leggerlo, ma per correttezza ve lo leggerò. Noi alla fede cristiana, i grandi temi che la Chiesa ha pensato di non vedere. È opinione diffusa che l'attuale pontificato si caratterizzerebbe per un indirizzo audacemente innovativo. Si dice addirittura rivoluzionario. Questo è un contributo di Ernesto Galli della Loggia, che, come dire, sottolinea come il Papa Bergoglio si sia aperto alle grandi questioni mondiali dell'ecologia e della giustizia economica tra le nazioni. Vuoi una straordinaria e quasi indiscriminata apertura alle diversità culturali, al dialogo tra le fedi, alle carità. La lettera: siamo pronti a governare. Ecco i progetti, è la letterina di Natale o di fine 2020 che Matteo Salvini, esattamente lui, ha scritto al direttore del Corriere della Sera. Caro direttore, ci tengo a fare un rapido bilancio di questo terribile 2020 e anticipare alcune proposte per i prossimi mesi. A nessuno di noi sfugge la drammaticità del momento. Nel nostro paese si contano più di 72.000 morti per Covid dall'inizio della pandemia. Parla Mario Monti, questo è il terzo contributo, devo dire uno meglio dell'altro. Conte si chieda che obiettivi ha. Dopo due governi non a tutti è chiara la visione che Conte ha dell'Italia. Così appunto dichiara Mario Monti al Corriere della Sera. Taglio medio, l'intervista al ministro Boccia, scuola. Le regioni non seguono regole diverse, di Gianna Fregonare. La scuola va riaperta, ma valutiamo la realtà. Taglio basso, la rifugiata ecologista è uccisa in casa a Trento, fermato un dipendente della sua azienda agricola modello di integrazione, di Tommaso Gianantonio. Questa notizia mi fa molto arrabbiare, ma perché la leggo e sarà, in realtà è presente anche in altre prime pagine, ma prenderò solo questo come esempio sul terribile evento che c'è stato. Infatti si tratta di un ennesimo articolo che non restituisce la dovuta dignità ad Agito Hideo Gudeta. Questo era il suo nome completo ed è giusto ricordarla con il suo nome completo, mentre nei media mainstream si è ricorsi, come spesso accade, ad abbreviazioni e nomignoli. Non serve disumanizzare e infantilizzare una persona, come viene fatto ogni volta che una persona nera perde la vita. La realtà è che è razzismo anche questo, e ancora è stata definita in diversi modi, ma mai si è parlato di una donna, di un'imprenditrice, perché di questo si trattava, di un attivista. Ho letto ovunque che veniva, come dire, descritta come simbolo di integrazione, ma quello che dovremmo chiederci è chi siamo noi per definire chi e come si deve integrare una persona, o a quale normalità ci si deve adattare per essere definiti integrati. E un'altra cosa è che davvero dobbiamo sempre trovare un simbolo per etichettare una persona e darle una posizione. Una posizione che venga appunto definita accettabile. La verità è che è stata uccisa una donna, l'ennesima donna in Italia, e non è stato ucciso un simbolo. Passiamo al fatto quotidiano. Il piano: riscrivere il recovery e andare in Parlamento. Conte organizza le truppe per la sfida a Renzi in aula. C'è la possibilità della nascita di un gruppo di responsabili contiani pronti a sostituire Italia Viva se abbandonasse la maggioranza. La telefonata: il premier, sempre il regista dei Dem, Bettini. La linea è modificare il piano. Il succo è che Giuseppe Conte sfiderà il nemico che si mostra, cioè Matteo Renzi, sui contenuti, aprendo ad alcune modifiche del recovery plan, per poi puntare a un voto condiviso sul documento in Consiglio dei Ministri. Ma se Renzi andasse dritto dicendo no e ritirando le sue ministre, Giuseppe Conte, è pronto a parlamentarizzare la crisi e a tutto ciò che potrebbe conseguirne, comprese le elezioni. Da affrontare come candidato di una coalizione giallorossa, a capo di una sua lista, oppure come guida del movimento, che forse sarebbe la strada più semplice. Questo però si intreccia comunque con un'altra vicenda, ossia l'elezione della segreteria dei 5 Stelle. Regioni: in ordine sparso sui criteri di somministrazione, la Lombardia senza un piano per i vaccini, Fontana e Gallera dicono agli ospedali di fare come vogliono, la Campania si lamenta e il Lazio fa false promesse. Il tutto nasce dal fatto che appunto l'Unione Europea non ha approvato il vaccino di AstraZeneca e così rischiano di saltare i piani di chi, come l'assessore laziale Alessio D'Amato, aveva ipotizzato di iniziare la vaccinazione di massa già a febbraio. AstraZeneca infatti è stata la prima a firmare un contratto con l'Unione Europea per 300 milioni di dosi, ma paga errori metodologici nei test. L'Italia ne attende 40 milioni, 16 dovevano arrivare entro marzo. In spalla destra Marco Travaglio parla sempre di vaccini con un suo tono sempre molto tagliente. A furia di sentirlo ripetere a reti ed edicole unificate, pensavamo che in Italia il vaccino non sarebbe arrivato per colpa, attenzione, di quei dementi di Conte, Speranza e Arcuri che lo promettevano a fine 2020, ma l'avremmo visto fra 1 o 2 anni. Invece oggi siamo a 480.000 dosi e qui sembrerebbe positivo. Sì, ma allora non avremo le siringhe sempre per colpa di quei dementi di Speranza e Arcuri. Il mondo fa le scorte di siringhe, l'Italia rischia di restare senza aghi per il vaccino, come è stato dichiarato alla stampa. E Travaglio affonda: invece sono arrivate pure le siringhe e allora sono sbagliate. E continua a dare sostanzialmente del demente ad Arcuri, perché queste siringhe vengono pagate a peso d'oro e sostanzialmente non c'è chiarezza sul piano di vaccinazioni in Italia. Il tutto sempre dando dei dementi al prossimo. Un'intervista a Maurizio Landini: il conflitto nella maggioranza impedisce al paese di discutere. La discussione su Next Generation. L'Unione Europea dovrebbe uscire dal palazzo e stare nel paese. Questo chiede Maurizio Landini, che appare preoccupato non solo di come si spenderanno i soldi del recovery, ma ha fretta di offrire soluzioni concrete al mondo del lavoro, soprattutto all'avvicinarsi della fine del blocco dei licenziamenti. L'ultima minaccia di Italia dei Valori, ne abbiamo parlato in apertura, ma se ne parla anche nel taglio basso del del Fatto Quotidiano, l'ultima minaccia d'Italia dei Valori, ciao diventerà addio, è una guerra di nervi quella di Matteo Renzi che vuol mettere all'angolo Giuseppe Conte, puntandola sul fatto che il recovery plan non piace a nessuno. Come Renzi non ha evitato di twittare, 20 giorni fa eravamo i soli a porre dubbi sul metodo e merito del recovery plan, oggi tutte le forze della coalizione avanzano proposte alternative e chiedono correttivi. Le sue vere condizioni, oltre alle obiezioni di merito sul piano, sono il MES, il fatto che Conte ceda la delega sui servizi segreti, il riconoscimento al suo ruolo nel governo con un ministero in più a Italia Viva. Da stai sereno a ciao, lo leggevo da qualche parte, mille e un modi per salutare senza andarsene mai, e sostanzialmente è una frase che descrive benissimo la funzione e la figura di Matteo Renzi. Passiamo al manifesto, finale d'annata, mezz'ora di tempo per rispondere a Renzi con il consueto garbo. Il leader di Italia Viva interviene al Senato e ripete il suo ultimatum al Presidente del Consiglio, proprio a ridosso della conferenza stampa di fine anno, appuntamento al quale Giuseppe Conte si prepara da giorni. Il Presidente del Consiglio ha bisogno così di qualche minuto in più dopo aver ascoltato il rivale. Dopo la chiusura delle indagini di Roma sul caso Regeni, la Farnesina, inaccettabile. Altro schiaffo di Sisi all'Italia, processo Regeni senza basi, di Pino Dragoni. L'editoriale del manifesto, l'anno che verrà, di Norma Rangeri. Per noi il manifesto, questi sono gli ultimi giorni che ci separano dai 50 anni di vita, sperando in un 2021 migliore, tanti auguri alle compagne e compagni, alle lettrici e ai lettori che ci accompagnano da sempre. Qualche notizia sugli esteri, finalmente una bella notizia, Argentina svolta storica, approvata la legalizzazione dell'aborto. È un articolo di Daniele Mastro Giacomo. Dopo il sì della Camera arriva il via libera anche al Senato, 38 voti a favore, 29 contrari, un astenuto. L'interruzione della gravidanza sarà permessa fino alla 14ª settimana di gestazione. Brexit, Turchia e Regno Unito firmano l'accordo di libero scambio, è una giornata storica, rafforzeremo il volume di scambi. L'accordo è definito lunedì sera dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan come il più importante per Ankara dopo l'unione doganale con l'Unione Europea. Entrerà in vigore il 1 gennaio, quando sarà formalizzata la Brexit, e riguarderà tutti i beni industriali e agricoli. Prima di salutarci, dai anche una notizia sullo sport, perché mi faceva ridere, non per altro, un'altra sfida per lo svedese dal 2 al 6 marzo. Ibra canta, palco di Sanremo e Milan, come si sdoppierà Zlatan Ibrahimovic? Amadeus dichiara, ospite al festival per 5 serate, ma quella settimana giocherà 2 volte. Il club rispetterà tutti i nostri impegni. Oggi torna a Milano per il controllo medico. Siamo giunti in chiusura, siamo giunti ai saluti, il primo ringraziamento è a chi mi ha accompagnato in questa avventura della rassegna stampa, quindi grazie a Davide e Rossella, ad Antonio e Elettra che si sono uniti in corsa in questo percorso, un grande grazie alla regia, a Pino e Pablo che ogni giorno ci hanno permesso di andare in onda. E un buon anno, sperando di ritrovare la libertà che è rinchiuso ai quattro angoli di questo mondo. Un buon anno nuovo a chi non abbassa la testa, a chi occupa case sfitte e spazi abbandonati, a chi lotta ogni giorno per conquistare i suoi diritti, a chi scappa dalla propria terra, a chi resiste a casa propria, dalla Palestina alla Siria, da Tijuana alla Patagonia, alla Libia, al Mediterraneo, agli infiniti muri della Balkanroute. E vi saluto raccontandovi una piccola storia, sia che l'alba del nuovo anno di 27 anni fa ci sorprese con una notizia incredibile. Ancora frastornati dai festeggiamenti, ci svegliamo con le immagini provenienti da San Cristobal de las Casas, che è lo stato più povero del Messico, il Chiapas, dove piccoli uomini di mais che non conoscevamo, che non esistevano, si erano sollevati in armi contro i potenti della terra, con pochi fucili, qualche bastone, macete e molte molte parole. Dissero di essere gli indigeni zapatisti, orgogliosi discendenti delle popolazioni Maya e fieri prosecutori dell'opera rivoluzionaria di Emiliano Zapata. Al grido di democrazia, giustizia e libertad, dopo 10 lunghi anni di preparazione, nella clandestinità uscivano allo scoperto, con i volti coperti da passamontagna per farsi vedere, dichiarando guerra all'oblio, allo sfruttamento a cui erano stati costretti e incatenati dalla conquista spagnola in avanti. Con loro abbiamo deciso di camminare insieme, insieme in cammino per una vita... per una vita degna. L'alba di un nuovo anno sta arrivando, un anno che sarà migliore di quello precedente solo se lo affronteremo vivendo, vale a dire lottando. Ora è il tempo di celebrare un nuovo anniversario del levantamento, con l'emozione con cui si guarda sempre ai ricordi del passato, ma con lo sguardo e i cuori rivolti verso il futuro. A quel futuro che vogliamo fortemente costruire insieme la prossima estate. La scommessa è lanciata. Noi vi chiediamo chi accetta la sfida. Per oggi è tutto e noi torniamo nel 2021.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.